Buongiorno a tutti. Allora, siamo arrivati al Mishnah 27 del quarto capitolo che inizia, leggiamo la Mishnah. Rabbi Meir Omer al Tistakel Bakkankan ella Pamme שיש בו, יש קנקן חדש, מלא ישן, בישן שאפילו חדש אין בו. Allora cerchiamo di tradurre questa Mishnah che dice Rabbi Meir affermava non guardare, non stare tanto a badare alla bottiglia, ma guarda a ciò che contiene. Questo perché può esserci una bottiglia nuova, piena di vino vecchio, e una bottiglia vecchia che non contiene neppure vino nuovo. Allora, cerchiamo di contestualizzare questa Mishnah. Abbiamo già incontrato Rabbi Meir. Chi è Rabbi Meir? Rabbi Meir è un Tannà, un maestro della quarta generazione, vissuto e ha svolto la sua attività dopo il 130, dopo la terribile persecuzione di Adriano e del martirio dei 10 grandi maestri, tra cui Rabbi Akiva. Quindi è un allievo di Rabbi Akiva, il suo vero nome era Bimneurai, viene chiamato Rabbi Meir, perché Meir significa colui che fa luce, perché la sua sapienza, il suo insegnamento danno una luce ai suoi discepoli nella comprensione della Torah. E uno che nella sua vita soffre di molte disgrazie, tra cui la morte di due figli e della moglie che muoiono in circostanze drammatiche. Ora, questa Mishnah di Rabbi Meir, che non a caso si chiama proprio lui che fa luce, si riferisce essenzialmente al non farsi ingannare dalle apparenze, ma di andare al di là di ciò che si vede. Qui il riferimento è una bottiglia, un'otre, che magari ha un bellissimo aspetto, come tutte le bottiglie che sono vecchie o nuove possono rappresentarsi in un modo che ci appare agli occhi. Ma la prima ci dice, guarda piuttosto quello che ci è dentro, quello che ci sta, quello che è il contenuto, più che al contenitore. Questo si riferisce a quanto è stato detto prima da Rabbi Yosè, figlio di Yehudà, che aveva detto: a chi impara da giovane, a chi mangia uva acerba e beve vino da torchio, mentre chi impara da vecchio è come se mangiasse da uva matura e beve del vino vecchio. In verità, qui Rabbi Meir sembra capovolge questo insegnamento, perché c'è qualcosa che sembra giovane, che sembra nuovo, però è pieno di vino vecchio, mentre c'è una botte vecchia che sembra apparentemente preziosa, ma che non contiene nulla, neppure del vino nuovo. Questo che cosa significa? Molto spesso si dice che più una persona invecchia e più una persona acquisisce chokmah, saggezza, esperienza. Ma la saggezza non sempre va di parità, pari passo con l'età anagrafica. Cioè non sempre chi è più vecchio di età sa di più di una persona giovane. Questo è perché la chokmah è qualcosa che si acquisisce non tanto con il tempo anagrafico, il tempo storico, ma piuttosto da come una persona utilizza il proprio tempo. Cioè se una persona studia da sempre e innova quello studio ogni giorno, allora sicuramente in quel caso arriva ad una certa età in cui acquisisce una chokmah antica più che vecchia, che va parallela sia all'età che alla fatica che ha fatto per acquisire chokmah, ma non sempre è così. Abbiamo in questo degli esempi, come quello più famoso di Rabbi Elazar ben Azariah, che diventa capo del Sinedrio a 18 anni, che è come se ne avesse 18, come scusate, se ne avesse 70, cioè lui anagraficamente ha 18 anni, ma ha una saggezza e una chokmah che corrispondono a uno che può averne 70. Questo perché l'insegnamento di Rabbi Meir insiste molto con quello che contiene un'ota. Questo i maestri lo paragonano allo stesso rapporto che c'è tra il corpo e l'anima. Questo soprattutto il Maharal ci dice che questa Mishnah del rapporto tra contenitore e contenuto, c'è un corpo vecchio, un corpo che magari è un contenitore che si è rovinato, però l'anima che contiene è un'anima ricca, è un'anima giovane, è un'anima piena di potenzialità. E ci sono invece contenitori come dei corpi molto ben conservati, ma con una contenitore che invece non corrisponde a quanto c'è dentro. Questo è anche insegnato a proposito di Rabbi Yehoshua, Rabbi Yehoshua ben Hanania, che una volta lo vide la figlia dell'imperatore e che disse: che cosa strana vedere una chokmah, così una saggezza così meravigliosa in un corpo così brutto, così inguattabile. Perché si dice che Rabbi Yehoshua ben Hanania è una persona molto molto brutta. Pure, e questo per dirci che non sempre ciò che è bello dentro è bello fuori. E questo succede molto spesso, non sempre ciò che c'è dentro è bello quanto appare dal di fuori. Allora, per me questa vita viene a dirci di andare al di là dell'esteriorità e guardare la sostanza. E ripeto, non è un caso che ce lo dice Rabbi Meir, chiamato anche lui a volte Rabbi, come il maestro per eccellenza, che secondo una tradizione avrebbe redatto parallelamente a Rabbi Yonah Hanasi una gran parte della legge orale. Infatti, in molte versioni del Pirkeavot, anziché Rabbi Meir, c'è scritto solo Rabbi al Tistakel Bakkankan. Ora vediamo la Mishnah 28, che cita in questo modo Rabbi Elazar Akkappar Omer Akinna Beattava Beakavot Muzin et Adam Min Olam. Rabbi Elazar Akkappar dice: la Kinna, invidia, la tava, la cupidiccia, la brama, Beakavot, e l'ambizione, la ricerca dell'onore, tolgono l'uomo dal mondo. Muzin, fanno uscire una persona dal mondo. Rabbi Elazar Akkappar, uno degli ultimi Tannaim, siamo dopo il 170, quindi è l'epoca in cui vive il grande Rabbi Anasi, colui che dice la Mishnah. Secondo alcuni, questo attributo Kappar sarebbe riferibile una persona che avrebbe origine da Cipro, che appunto si dice Kafaisin, per cui Kappar sarebbe il cipriota. Lui indica in questi tre grandi disvalori le peggiori delle middotte che una persona può avere: la chinna, invidia, la bramosia, la cupidiccia e la ricerca del cavotte. Sono tre dimensioni che non conoscono limite, che progrediscono. Sono tre dimensioni da cui una persona potrebbe non fermarsi più. Prendiamo ad esempio la metà, il difetto, la qualità negativa della bramosia, della cupidiccia. Se una persona è gelosa, invidiosa del vicino che ha una macchina, un'automobile bella, più della sua, lui inizia a dire: perché quello lì deve avere un'automobile più bella della mia? Allora a quel punto fa di tutto per comprarsi l'automobile come quella del suo compagno, ma dopo l'automobile sarà desideroso della casa, sarà invidioso di tutto quello che è il vicino, allora questa persona non si limiterà più la sua smania, la sua gelosia, la sua invidia, che lo porta automaticamente alla cupidigia. Ecco perché ha una conseguenzialità. Prima c'è l'invidia, poi c'è la cupidigia. Lo porterà a una grande brama, a una grande voglia, desiderio bramoso, capzioso, di cui tutto quello che hanno gli altri, e questo non avrà dei limiti, non c'è fine. Farà dei debiti, si degraderà come persona, andrà molto oltre. Quindi la persona perderà di vista la sua dimensione di se stesso, quelli che sono il passo più lungo della gamba, non conosce più il suo contesto. Questo significa uscire fuori dal mondo. Abbiamo un grande esempio nella Torah di tutto questo. Quando Giacobbe, dopo aver lottato con questo angelo uomo, una lotta che gli dà una nuova identità, attraverso questa lotta diventa Israele, diventa integro. Giacobbe può tornare a casa sua, dopo essere stato per più di 20 anni fuori, in esilio, da Luzio Lappo. Sa che deve affrontare però il fratello Esaù, che ancora lo odia, ancora ha riserva del rancore verso il fatto che Giacobbe ha capito in qualche modo, in modo non del tutto limpido, la primogenitura. Invece l'incontro che ci sarà tra Giacobbe e Esaù sarà un incontro, viceversa, molto, molto tranquillo, apparentemente molto tranquillo e affettuoso. Ma nello scambio delle parole, del dialogo tra Giacobbe e Esaù, bisogna un po' decodificare le parole che questi due fratelli gemelli si dicono. Esaù, anziché aggredirlo, fa a Giacobbe un invito che sembra piuttosto ambiguo, piuttosto mellifluo, in cui gli dice di unirsi a lui e di procedere insieme. Esaù dice a Giacobbe: Yeshli Rab, io ho molto. Vuole dirgli: sono molto ricco, ho tutto, di tutto e di più, ho tanto. Giacobbe gli risponde: io Yeshli Kol, io ho tutto. Beh, c'è una differenza netta tra le due affermazioni. Esav è sicuramente molto più ricco di lui, da un punto di vista di beni materiali. Ma quando uno dice io ho molto, il molto è relativo, che io oggi penso di avere tanto, penso di avere molto, ma domani voglio molto di più. E se io avevo molto di più, dopodomani voglio molto, molto di più. Non c'è fine alla tava. La risposta di Giacobbe, che in tutte quelle risposte, di quel dialogo, fa di tutto per svincolarsi da questo invito di Esaù. La risposta è: io ho tutto, anche se da un punto di vista di quantità ho molto meno di te, Esaù, ma quello che ho mi basta, quello che ho per me è tutto, sono contento del mio. Allora questa invidia che ci porta alla cupidigia fa sì che sono, se io do spazio a queste due qualità negative, beh, io faccio sì che lo Yetzirah, che l'istinto del male, prenderà il sopravvento su di me, e lo Yetzirah mi porterà allo Ein Hara, all'occhio cattivo, perché tutto quello che io vedo del mio prossimo lo vedrò con un occhio bramoso, invidioso, malevolo, e l'erba del vicino sarà sempre più alta, quindi il giudizio che avrò del mio prossimo sarà sempre viziato dallo Yetzirah e contaminato dalla Ein Hara, dall'occhio cattivo. E tutto questo è inevitabile che mi porterà all'odio per il prossimo, dove il prossimo sarà sempre un avversario che devo superare, che devo battere, cioè sarà sempre colui con cui io sono in concorrenza. Inevitabilmente questo mi porterà all'ultimo disvalore, che è la ricerca del cavot, perché io voglio e desidero di più per essere considerato più degli altri, perché voglio superare l'altro, perché penso che quella conquista bramosa di cose che lui ha, che io voglio superare, io posso essere degno più di lui della fama, del cavot, di essere una persona importante. Ma i maestri ci dicono: attenzione, perché più tu incorri, insegui il cavot, e più il cavot si allontana da te. Cavot che dobbiamo ai maestri è tutta un'altra cosa. Cavot viene dalla parola cavet, che significa pesante. Quando si deve dare cavot a un talmid chacham, un maestro di Torah, significa che tu devi dargli peso, devi dare peso a quello che lui simboleggia, quello che lui contiene dentro la sua botte, non lo devi prendere sotto gamba, non appunto per quello che lui è fuori. Allora questo peso come si misura? Con il contenuto e non con il contenitore. Qui la Mishnah col cavot sta intendendo assolutamente l'opposto di quello che ha detto nella Mishnah anteriore, Rabbi Meir. Allora, per quale motivo Questi mi tolte a volte, queste tre qualità negative sono le peggiori, perché sono tre dimensioni che mi portano a delle consuetudini negative di tanti altri difetti, di tante altre cattive azioni, come l'imbroglio, come la bugia, come il degradarmi da un punto di vista etico e morale, cioè mi portano fuori dal mondo. Secondo i maestri, su questo soprattutto il Midrash, ci dice che questi tre furono il vero peccato di Caino, perché Caino con Abele prova innanzitutto chinnà, invidia, per il fatto che Hashem ha gradito l'offerta di Abele. E che cosa farà Caino? Entra con lui in un conflitto, in una cupidiccia, che desidera tutte le cose che Abele ha. Qual è la conseguenza di questo? La conseguenza è appunto il cavot. Quella di Caino è una ricerca di onore, perché secondo il Midrash Stan, Caino e Abele discutono su tre cose: sulla dominio di un campo in cui stanno, che sarebbe il futuro territorio dove ha costruito il Beit HaMikdash, qui è una lite sul possesso terreno. Secondo un'altra è tra dividersi i beni mobili e i beni immobili, e un'altra lite è quella sulle uniche donne che sono al mondo, per cui vedete sempre fin da quel momento i conflitti umani si basano su una competizione sessuale, su una competizione religiosa e su una competizione economica. Ora, questi tre difetti riferiscono anche in qualche modo a tre dimensioni del corpo, perché l'invidia è qualcosa che si prova nel proprio cuore, nella propria istintualità. La tava, la cupidigia, la brama, è qualcosa che si prova con il corpo, e il cavote è una cosa che riguarda l'intelletto, la nostra testa. Allora, queste tre dimensioni portano l'uomo fuori dal mondo in tutte e tre le nostre parti, cioè in qualche modo ci portano fuori di testa, ci portano fuori con l'intelletto e ci portano fuori con l'anima. Questo era Mishnah 28. Siamo alla Mishnah 29. Aia Omer. Lui era solito dire, interessante questa espressione, molto ricorrente, dire che a volte quando un maestro ha insegnato una cosa, ci ha insegnato più cose, le cose che vengono insegnate successivamente, al posto di ripetere il nome, in questo caso sarebbe sempre Rabbi Elazar HaKappar, quello della Mishnah precedente, per non ripetere il nome, la Mishnah più chiaro ci dice Uayame, lui era solito dire, lui diceva. Allora i maestri ci dicono, leggi in questo modo, lui, Ayame, lui è quello che diceva, lui, quella persona, è quello che dice. Cioè, come dire, noi siamo ciò che diciamo. Cioè, bisogna sempre cercare di fare andare assieme quello che si dice, quello che si professa, quello che si fa. Cioè, non va bene quando noi diciamo e predichiamo in un certo modo, poi ci comportiamo in un altro. Cioè l'essenza della persona deve combaciare con ciò che questa persona dice. Allora che cosa diceva? Era sai ben accappare. A illodim la mutte. I nati sono destinati a morire. Beamitim li chayot, beachayim li don, l'età li odia, ulivatta sheu el, uayutze, uabue, uamevin, uadayan, u et, u Baal Adibatin, Beuadit Ladun Bayuhu, Shen Levanam, Loabla, Belo Shirha, Belo Masopanim, Belo Mikar Shohad, Sherkul Shelo, Beda, Sherkul לפיה חשבון, בעל יבטיחך יצירך שישיול בית מנוס לך, שעל כורך אתה נוצר, בעל כורך אתה נולד, בעל כורך אתה חי, בעל כורך אתה מת. Beal kochacha ata atit liten din bechishpon livne melech malache amenarchim akadosh bayuch. Allora Rabbi Elazar afferma, i nati sono destinati a morire, i morti ai vivi. I vivi sono destinati a essere giudicati, così da sapere e da far sapere che egli è Dio, lui è il formatore, lui è il creatore, lui intuisce, lui è il giudice, lui è il testimone, lui è una parte in causa e lui in futuro chiederà conto. Benedetto colui che non ha violenza, che non ha dimenticanza, che non ha i guanti per nessuno, che non prende doni di corruzione, perché tutto appartiene a lui, perché sa che tutto avviene secondo un resoconto, e noi assicurati che nell'aldilà tu Avrai una sorta di rifugio, un nascondiglio, perché tuo malgrado sei stato concepito, tuo malgrado sei nato, tuo malgrado vivi, tuo malgrado muori e tuo malgrado dovrai rendere conto in futuro davanti al re di re, il santo benedetto che gli sia. Questa lunga Mishnah chiude il quarto capitolo dei Perché Avot. Che vuol dire i nati sono destinati a morire? Allora, se noi vediamo la conclusione della Mishnah precedente, tu che sei invidioso, quindi bramoso, vivi con cupidigia, perché cerchi il cavolto, perché insegui l'onnipotenza, sappi che tu sei mortale, sappi che prima o poi devi morire, che quindi non illuderti. E secondo un'altra interpretazione, tu devi in qualche modo far morire te stesso. Cioè, se tu vuoi vivere per vivere bisogna un po' morire. Questo non solo per i patrici, che l'ebreo non conclude la propria vita con la morte del corpo, ma anche da un punto di vista interiore, per rivalorizzare, per dare valore e senso alla tua vita, tu devi far morire alcuni tuoi aspetti, come soprattutto quelli negativi, come quelli citati prima, che ci fanno uscire dal mondo. La morte, cui c'è una vita oltre alla cessazione della vita fisica, noi dobbiamo essere consapevoli, coscienti, che c'è una regia, c'è un supremo giudice, un creatore. Vengono scelti tutti questi aggettivi, tutti questi attributi, in cui c'è qualcosa di strano, perché nella creazione Dio è prima Bure e poi Yotzer. Nel senso che Dio crea dal nulla, questo è il senso di Bure, poi plasma, poi diventa Yotzer. Poi qui è detto prima Yotzer e poi Bure. Beh, questo perché nel senso che nella vita terrena, questo lo spiega Rabbi Yehuda mi Bettinoro, che in questo mondo lui plasma e forma e dà senso a quel mondo che lui ha creato dal nulla all'inizio. Qui questa Mishnah vuole dirci che non c'è casualità, che tutto in qualche modo è stato plasmato, tutto è stato in qualche modo direzionato da una regia più alta, che non è come un giudice qualunque, un giudice umano, un giudice che ha le caratteristiche più elevate per fare giustizia vera, che è quella di non guardare in faccia a nessuno, di non dimenticare nulla, di avere tutto davanti a lui, quello che noi abbiamo fatto durante la vita, qui non c'è corruzione. Quindi dobbiamo sapere che dopo la vita terrena c'è un rendiconto, c'è una differenza tra Din e Rishbon. Qui è ripetuto Din e Rishbon. Din è il giudizio, Rishbon è il conto. Il Gaon di Vilna ragiona molto su questo argomento e dice c'è una differenza. Il Din è tutto il conto su ciò che noi abbiamo fatto in questo mondo. Tutte le azioni cattive e tutte le azioni buone. Dove le azioni buone non è che cancellano quelle cattive. Ora non sappiamo come Hashem ci retribuirà, come ci punirà nel mondo futuro. Ma non è che se tu hai fatto una buona azione cancelli la tua cattiva azione. C'è però un dì. Mentre il Rishbon si riferisce al rendiconto soprattutto di ciò che noi avremmo potuto fare in questo mondo e che non abbiamo fatto. Però qui c'è un'affermazione molto paradossale con cui questa vicenda si conclude, che tutto quello che noi facciamo nella nostra vita, in un qualche modo, la vita serve qualcosa che si impone dall'esterno, di cui non siamo padroni. Questa vicenda ci dà una parola chiave, che è la parola Bal Korchach, che significa tuo malgrado. Tutto ciò che noi facciamo e viviamo è nostro malgrado. Siamo stati concepiti nostro malgrado, cioè nessuno di noi ha chiesto ai genitori di essere concepito. Nessuno di noi ha chiesto di vivere, tanto più chiediamo di morire. A volte anche la vita, ci sono delle vite disgraziate in cui si vive il nostro malgrado. Quindi tutto ciò che è descritto si impone dall'alto. Allora che ogni vita si fa una domanda molto logica. Se tutto quello che succede nella nostra vita è nostro malgrado, se noi non abbiamo chiesto nulla, per quale motivo dobbiamo rendere conto? Cioè io devo rendere conto di qualcosa che ho chiesto, che ho domandato. Se io ti ho chiesto un prestito di quel denaro, io ti devo rendere conto. Ma se io non ti ho chiesto nulla, perché devo renderti conto? Allora, un allievo del Gaon di Vilna, che il Rebbe di Dubnov, detto il Maggid di Dubnov, attraverso una storia ci mostra i valori questa strana questione. La storia di due uomini, uno cieco e l'altro sordo, fanno lo shidduch, matrimonio combinato, trovano una donna molto brutta per l'uomo che non vede, una donna che grida molto e che lancia insulti tutto il tempo per l'uomo che non udiva. Un giorno arriva in quella città un medico molto abile che è in grado di guarire qualsiasi difetto, qualsiasi malattia. Questo medico riesce a restituire l'udito al sordo e la vista al cieco. A questo punto ognuno dei due si rende conto della propria disgrazia. Uno si rende conto di quanto è brutta sua moglie e l'altro di quanto è impossibile vivere accanto a una donna che grida tutto il tempo. Adesso vedono e sentono. Il medico chiede a tutti e due l'onorario, la sua parcella, ma né colui che era stato sotto né colui che è stato cieco sono disposti a pagare il medico, che dicono la vita è già una disgrazia, devo pagare pure il conto. La questione giunge davanti al rabbino del posto, che afferma: beh, se nessuno dei due vuole pagare il conto, il medico restituirà ad entrambi il proprio difetto. Tu tornerai sotto e tu tornerai cieco. Ma nessun dei due vuole tornare alla situazione precedente. Allora il rabbino dice: allora, dato che è così, balcurra, vostro malgrado, dovete pagare il medico. Tuo malgrado sei stato concepito, tuo malgrado sei nato, tuo malgrado vivi, tuo malgrado muori e tuo malgrado devi rendere conto e ragione davanti a Kadosh Baruch Hu. Nonostante c'è una dimensione di malessere, di disgrazia nella vita, c'è tuttavia un'accettazione della vita. Questo perché la vita non ci appartiene del tutto, c'è stata prestata da Kadosh Baruch Hu, va restituita integra. Quindi per questo noi dobbiamo rendere conto nostro malgrado ad Kadosh Baruch Hu, perché lui ci ha detto di scegliere la vita, di amare la vita, non perché la vita ha un valore ecologico intrinseco, ma perché Dio ci ha detto di aderire alla vita, alla propria vita.